Mercury Comics. L'angoliere e Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole.
Ciao a tutti, l'angoliere è in giro per la mostra, ovviamente Lucca Comics Engage 2014. Siamo allo stand Ikari, che è una nuova collana della 001 Edizioni, e sono qui con Keiko Ikiguchi. Spero di aver pronunciato bene il nome. Ciao Keiko.
Ciao, buongiorno.
Allora, io ho letto la storia Memorie di Iris.
Sì, grazie.
Molto bella, complimenti. E mi ha stupito soprattutto che una specie di manga, anche se si legge all'occidentale, da sinistra a destra e non da destra a sinistra, fosse ambientato in Italia.
Esatto. No, comunque io già vivo da 20 anni in Italia, quindi ormai non so se il mio manga, cioè il mio fumetto, o giapponese, o italiano, occidentale, non lo so. Perché non è prima volta che l'ho disegnato così all'apertura lettera occidentale.
Ah, ho capito.
Cioè questa terza.
Ah, è la terza.
Sì.
Beh, è un fumetto molto particolare, perché pur essendo ambientato in Italia, ha una retrocultura che è fortemente giapponese.
Sì,
perché
sì.
Si parla di oggetti che possono avere un'anima, Mitsuba, una fattispecie. E il protagonista è proprio uno di questi oggetti.
Sì.
Che tutto un tratto prende vita, uno Tsuba che in realtà era stato rubato.
Sì.
Quindi,
ma non diciamo
non diciamo troppo, effettivamente. Però è particolare, perché se è vero che nella cultura occidentale non esiste lo Tsuba, esiste però un concetto analogo che viene riportato anche da diverse narrative fantasy, che è il concetto di artefatto, cioè un oggetto che una persona ha amato tanto e che viene lentamente intriso della sua personalità.
Ah, questo non sapevo, era esattamente uguale.
È molto molto simile, sì. L'unica differenza è che in questo caso lo Tsuba, mentre l'artefatto produce degli effetti l'oggetto stesso, lo Tsuba qui compare con le fattezze di un ragazzino,
sì.
E aiuta un signore che è a sua volta un collezionista.
Sì.
E lo aiuta in un percorso che si vedrà alla fine del volume come evolve. Come ti è venuta questa idea?
Allora, la storia è comunque un progetto stesso molto particolare, che non ho mai fatto neanch'io prima, perché di solito faccio le mie storie soltanto con la mia testa, senza nessuna indicazione di qualcuno. Invece questa volta era partito da un'idea di un direttore di fondazione.
Sì.
Quindi era scopo, era nostro, era sostenere questo museo Stibart.
Certo.
Allora, per fortuna, io ero già fan di questo museo Stibart.
Sì.
Quindi quando mi ha detto che vuoi fare la storia ambientata nel museo Stibart, ho detto sì, subito di sì.
Immediatamente.
E poi, visto che là c'è una collezione ricchissima degli armi giapponesi, che non ho mai visto perché era chiusa al pubblico, quindi naturalmente per promuovere il museo abbiamo pensato, cioè il direttore ha pensato, fumettista giapponese o lo stile giapponese.
Apriamo la sala giapponese.
Visto che c'era sala giapponese.
Perfetto.
E poi era, visto che io ero già affezionata a questo museo, quindi per forza io ho disegnato anche un'armatura che mi piace,
ecco.
Che non c'entrava
che non
niente con la storia, ma l'ho messo perché mi piace. E la storia stessa è che come collegare una storia con queste condizioni, cioè devo fare vedere la collezione giapponese, devo fare vedere il museo, però volevo fare una storia che comunque sia si
sostenesse da sola.
Sì, racconta qualcosa, non
certo.
Spiegazione,
ovviamente.
Non guida di fumetti, ho fatto con i fumetti di museo, ma comunque la
una storia a sé che comunque abbia una sua dignità di storia.
Sì. Quindi così era nato questo rapporto fra collezionista, quindi signor protagonista e signore protagonista, che già lui stesso la ama molto questi oggetti, la sua
certo.
Collezione. No? Quindi quello che ha detto prima è un'idea che mi è venuta in mente subito, è che là ci sono armature vecchie, antiche, giapponese,
sì.
Quindi magari possono già avere le anime. E c'è questo signore italiano che vive fuori da questo museo naturalmente,
sì.
Per collegare ho inventato questo tipo spirito.
Questo stratagemma di portare la persona dentro. Ed è particolarmente riuscito l'esperimento, a mio avviso, perché chi legge... No, perché effettivamente chi legge il volume si introduce in questo museo per scoprire alla fine del volume che il museo esiste davvero.
Quindi anche quella tsuba che ho disegnato esattamente così come esiste dentro.
Esiste.
Quindi se andate potete vedere.
Si può vedere.
Sì, naturalmente la storia ho inventato io, però è interessante, no? È divertente,
certo,
vedere le cose che era visto
che
nei fumetti.
Benissimo. E beh, qui sta avendo discretamente successo lo stand. Ci sono parecchie persone con il volume che stanno facendo fare omaggi grafici da Keiko. E... Cosa ti aspetta per il futuro?
Riguardo a questo libro?
No, riguardo la tua carriera.
No, riguardo a questo libro, sì. Io voglio che prendano soprattutto i ragazzi,
certo,
i bambini, magari a, non so, 10 anni, 12 anni, 13 anni, 13 forse sia più grande. Però quello che magari così se abbiano intenzione di andare al museo perché magari si sono curiosite leggendo
e vedono,
io sarò contentissima.
E certo, anche quelli del museo credo.
E poi per le cose mie, comunque sto scrivendo un saggio che probabilmente uscirà l'anno prossimo a Lucca.
Sì.
Sempre i saggi che ho scritto fino adesso sulla vita in Italia, di me però.
Sì.
Sulla mia vita in Italia,
quindi una biografia
abbastanza. E poi vorrei raccontare anche come erano la stagione riguardo ai fumetti giapponesi quando sono arrivata io qua, quindi 20 anni fa.
Ah, ho capito. 20 anni fa, vediamo.
Io sono
c'era?
Arrivata nel 94.
Nel 94 stiamo parlando di Video Girl Eye e
sì,
cose simili,
sì,
giusto?
Sono venuta da Lucca per la prima volta nel 95, ecco. Sì, che era molto diverso da...
Decisamente, sì.
Vorrei un po' raccontare queste cose anche per chiudere la mia 20 anni,
certo,
in Italia.
In Italia. Tu torni ancora spesso...
Almeno,
in casa?
Sì, una volta all'anno sì, se è possibile anche due, perché ormai anche i miei sono un po' anziani, quindi...
Noti che il mondo dei manga si è cambiato tanto da 20 anni a oggi?
In Giappone?
In Giappone, sì.
Ah, penso proprio di sì, solo che era primi 10 anni non ho capito perché non esisteva ancora internet. Quindi ho avuto questo buco enorme. E adesso contemporaneamente possiamo sapere tutto.
Certo, dovrei fare una grossa ricerca, quindi colmare tutti i 20 anni. Tanto che continua a fare autografi e disegni.
Già sono molto staccata da Giappone in un senso, per cui...
certo. Voilà. Nuovo volume. Ce n'è un altro di volume. Beh, mentre un'altra persona consegna il suo volume, l'Icari, la nuova collana della 001, ha vinto il Gran Guinigi come miglior fumetto breve. Torniamo subito a Keiko. E quindi adesso, ovviamente il museo l'ha già visto questo fumetto o...
Non penso.
Non ancora?
No, perché era arrivato proprio a Lucca questo libro.
Quindi ancora non sanno nulla loro. Quindi... Ci stiamo informando sul fatto se il fumetto è già stato visionato dai responsabili del museo.
Sì, io l'ho dato.
Lo sanno, signori, lo sanno.
E signore mi ha regalato.
Quindi io ringrazio Keiko per l'intervista.
Mi dispiace che...
Ma figuriamoci, anche il vostro...
spero che funziona queste cose.
Io penso proprio di sì. È una gran bella storia, quindi...
Non me l'aspettavo che esistesse un progetto così in Italia.
In Italia.
Perché i musei sono un po'...
Sì, messi da parte, sì.
Quindi quando il direttore della fondazione ha detto che il documento può essere utilizzato per promuovere museo o le cose culturali,
è stata una bella
ci
idea.
Sembra l'apertura.
Decisamente.
Di dirigenti.
sei di una cultura molto, molto rigida all'apertura di un fumetto. Grazie ancora. Io ti lascio il mio volume per una dedica, perché anch'io sono un fan, e vado a fare due domande a lui. Ciao, grazie. Eccoci qua.
Fatto, tutto a posto?
Tutto a posto, ma noi adesso parliamo di Cari.
Ah beh, sì, assolutamente.
Allora, dici un po' chi sei.
Io sono Valentino Sergi, sono ufficio stampa e editor della 001 Edizioni. In questo momento qua a Lucca ci stiamo occupando, sono qui in veste di stendista, rappresentante delle linee Ikari, che è la linea giapponese della 001, linea manga.
Valentino Sergi, l'avete già sentito nei nostri microfoni, perché nel mondo del fumetto ci si muove.
Sì, io arrivo, quest'anno sono qui con 001, prima collaboravo con Nicola Pesce Editore, continuo a collaborare con loro perché sono usciti due saggi, uno su Mignolo e uno su Miller, però in questo momento sono di fatto dipendente 001.
Quindi, Ikari, una delle quattro, mi pare, linee della 001.
Sì, allora noi abbiamo in questo momento la 001 classica, sì, la 001 edizioni, poi i Cari che è la linea giapponese, poi abbiamo Know-How Comics, che è una linea che nascerà a brevissimo e che sarà di fumetto d'avventura, sì, già stata annunciata sul catalogo Alastor, ma di fatto rappresenta una delle novità del 2015, e poi Nova Express, che in realtà è una collaborazione che è nata con altri soci e che rappresenta i grandi classici del fumetto, Dandere, Storm.
Infatti qua a Lucca sono presenti Nova Express, 001 e Ikari.
Infatti, e per quanto riguarda la nostra linea manga, quest'anno abbiamo portato tre novità importantissime. Sì. Una è Gen di Hiroshima, che è un volume fondamentale, che costituisce uno dei grandi documenti della Seconda Guerra Mondiale dei giapponesi, e quindi si tratta di una storia, di una biografia in cui si narra quello che è il pre e il dopo bomba, e da parte di uno che l'ha vista, di un autore che l'ha vissuta proprio direttamente, all'età di 6 anni ha perso la famiglia nella catastrofe. Poi abbiamo il mondo quadrimensionale di Leiji Matsumoto.
Prima di passare al mondo quadrimensionale, sì, giusto, per vedrete la foto sul nostro blog, quando si parla di Gen si parla di formato alla bone, per intenderci, grosso formato.
Sì, saranno tre volumi da oltre 1100 pagine ciascuno.
Ah, sono tre?
Sono tre, che portano, diciamo che costituiscono la versione integrale di questo capolavoro, mai pubblicato così in Italia, e soprattutto abbiamo fatto una ritraduzione dal giapponese in collaborazione con la Japan Foundation.
Caspita. Quindi, il mondo quadrimensionale. Il
mondo quadrimensionale è un volume di Leiji Matsumoto, che è uno dei grandi maestri, il poeta dello spazio, è l'autore di Capitan Harlock e di Galaxy Express. Questi sono 25 racconti che sono, diciamo, legati dal tema comune dell'amore e delle miserie umane. È una delle nostre opere più, che si lega molto, molto alla cronaca degli insetti umani, per avere al centro la figura femminile.
Sì, ne abbiamo parlato con Antonio qualche tempo fa, degli insetti umani. Letto, molto interessante, estremamente interessante.
Ultima novità, prima poi di dare una buona notizia.
Infatti, l'abbiamo già spoilerata.
Abbiamo già spoilerata, benissimo. Oltre a Memorie di Iris, per cui avete appena fatto l'intervista, che è questa opera che abbiamo realizzato in collaborazione con lo Stibert, una storia di fantasmi ambientata nel celebre Museo di Firenze, con la collaborazione, sì, del marchio di pelletteria Il Bisonte, realizzato da Keiko Ichiguchi, sì, il nostro ospite. Abbiamo poi la bella notizia che abbiamo vinto il premio per il miglior fumetto breve, con uno scontro accidentale sulla strada per andare a scuola può portare a un bacio, che è un volume di Shintaro Kago con il titolo lunghissimo, e che ci ha onorato del premio appunto ieri.
Quindi ennesimo premio per Gruppo 001, che si porta a casa dopo i successi.
Insieme a Crazy Cat.
Abbiamo vinto
due premi quest'anno. Ultima nota, proprio simpatica, Shintaro Kago si è detto disponibile a venire in Italia, quindi il nostro piano per l'anno prossimo è quello di portarlo qui, magari con un nuovo volume per cui abbiamo già preso i diritti, quindi abbiamo in programma una visita, noi siamo disponibili, lui pure, speriamo di trovare insomma un felice incontro.
E che dire, ringraziamo i Cari per l'enorme produzione, perché è nata da poco ma è partita con un treno.
Sì, infatti, appena 2 anni.
Infatti. E qui abbiamo sentito i Cari, adesso dobbiamo solo convincere Antonio Scuzzarella, visto che siamo tutti e due di Torino, di non fare 500 km per sentirci, ma di venire direttamente in trasmissione.
Faremo il possibile, chiaramente con quattro linee a volte c'è un impegno che è massiccio, soprattutto in un periodo dove c'è una crisi editoriale che porta a essere quasi sempre sotto personale, però stiamo facendo il possibile, soprattutto perché vogliamo bene alla stampa.
Grazie, ricambiamo. E quindi grazie. Grazie cari, grazie da 001 e tra poco si ritorna in diretta, voce permettendo, l'angoliere e Andrew salutano da qui, un saluto da Mercury Comics, ci si ritrova poi in programmazione normale a Torino. Ciao a tutti!
Mercury Comics va in onda, in diretta, ogni secondo martedì del mese, alle 22 su Radio Impronta Digitale, www.improntadigitale.org.